nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Ecco, mettiamoci davanti al Signore e chiediamo il dono dello Spirito per accogliere nello stesso Spirito la parola. Donaci, o Signore, il tuo Santo Spirito, perché penetri il nostro cuore, ci guidi Lui nel nostro stesso cuore, ci faccia discernere il bene e il male, la tua volontà più pura, e ci dia la forza per metterla in atto. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Entriamo, anzi siamo già entrati nel tempo quaresimale e lunedì scorso abbiamo già approfondito, letto un pochino, ecco, il testo chiave del mercoledì delle ceneri che si legge in quel giorno di Matteo al capitolo 6. Stasera ci fermiamo sul testo proclamato ieri nella liturgia. E seguiremo appunto il percorso dei Vangeli della Domenica, di questo tempo forte della Quaresima, che incomincia con il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto, secondo Matteo. Quindi capitolo 4, dal versetto 1 in poi, capitolo 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». E Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai. A Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Ecco, facciamo un po' di silenzio in cui ripercorrere un pochino il testo. Allora, rileggiamo questo testo, ecco, e proviamo, come sempre stiamo facendo, a fare una lettura oggettiva del testo, ma poi personale, cioè per arrivare a un confronto personale con questa parola. Ecco, quale chiave possiamo usare oggi, no, per questa parola? Beh, in qualche modo ci ritroviamo in qualcosa di molto simile, molto vicino al testo del capitolo 6. Ricordate che quel testo era costruito su uno schema che abbiamo approfondito, quindi abbiamo riletto quello schema e dove conduceva a quell'ultima parola importante, che ci ha fatto capire, ecco, che quello schema era un modo per interpretare in profondità quelle che erano per i farisei delle pratiche religiose importanti nel loro spirito più profondo, che non è appunto quello di pratiche per sentirsi buone, ma di vie, piste per realizzare che cosa? Proprio essere figli. E il Padre tuo che vede nel segreto ti restituirà, ti ricompenserà, ma avevamo tradotto più letteralmente, ti restituirà. Che cosa ti restituirà? La tua immagine di figlio, il tuo essere figlio. E vi ricordate che quello schema andava ad approfondire i tre capitoli essenziali della nostra vita: il rapporto con il prossimo, il rapporto con Dio e il rapporto con le cose. C'è tutta la nostra vita. Anche qui ci ritroviamo di nuovo in uno schema triplice, tre tentazioni di Gesù. Tentazioni che, ecco, già dall'inizio sono presentate come qualcosa di quasi necessario È lo spirito che conduce Gesù nel deserto per essere ritentato. Lo spirito, già Marco, già nell'Evangelista Marco è scritto, anzi ancora più forte Marco, lo gettò, lo spirito lo gettò nel deserto per essere ritentato. Quasi come a dire che quelle tentazioni sono ineludibili, sono un passaggio necessario nella propria vita. Nella nostra incompiutezza, nella nostra debolezza, quel confronto è l'espressione stessa della nostra libertà. Ecco, posti di fronte a una scelta. Scegli quello che vuoi essere. Dio non impone. Perciò la tentazione. Ed è lo spirito che le vuole. È Dio stesso. Dio stesso che le vuole. Infatti nel Padre nostro alla fine è espresso anche questo, no? Le tentazioni sono nel disegno di Dio. Quindi Dio non ci libera delle tentazioni senza passarci in mezzo. Non ce le fa evitare le tentazioni. Non ce le evita. Come un padre, che immaginate, se un padre e una madre evitano ai figli tutte le possibili difficoltà, non li fanno crescere. Non li fanno crescere. Non cresceranno mai, non saranno mai maturi, non saranno mai forti. Perché c'è sempre papà o mamma che ci pensa. No. Bisogna anche qualche volta sbattere il muso a terra, per dirla così, in modo gergale. Anche cadere, non importa. Ma quella tentazione, ecco, è l'espressione della tua libertà, della nostra libertà. E Gesù, ecco, appunto, le vive. E Matteo, rispetto a Marco, ci restituisce questo schema, questa narrazione su tre livelli di tentazione, tre tentazioni. Ecco, come proviamo a leggere questo testo? Anche qui c'è uno schema, no? Che si ripete. Il diavolo tenta e Gesù risponde, no? Con un testo della parola, della scrittura. E sono tutti testi del Deuteronomio. Del capitolo 6 e 8 del Deuteronomio. Capitoli fondamentali nel libro del Deuteronomio e in tutto il Pentateuco, perché sono la sintesi in qualche modo finale di un richiamo appunto alla fedeltà a Dio. Contro ogni idolatria, immagine falsa di Dio. E Gesù risponde con quel testo. È fin troppo evidente che, ecco, vedete, la chiave ce la sta dando Matteo stesso come leggere questo testo. Anche perché lo stesso racconto, ci accorgiamo che acquista quasi una dimensione, no, surreale. Il diavolo compie o fa dei gesti, no, su Gesù, no, trasportandosi qua, di là, ecco, e diventa quasi surreale come situazione, no? Ripeto, perché cerchiamo di capire Matteo dove ci sta portando. È lui che conduce, anche perché non c'era nessuno con Gesù, quindi nessuno ha registrato quello che è accaduto, no? E infatti Marco è molto più succinto, molto più, dice solo che è stato tentato, appunto, e ne è uscito vincitore. Non dice quali erano queste tentazioni. Matteo, seguito poi da Luca, no, esprime invece quali sono. Ma lo fa, ripeto, non perché era lì presente e ha visto quello che è successo, ma rileggendo la tentazione di Gesù nel deserto attraverso la tentazione di qualcun altro nel deserto. È fin troppo evidente. A chi si riferisce? Al popolo di Israele. Al popolo di Israele. E infatti le tentazioni che va a citare del demonio, ecco, sono esattamente quelle che anche il popolo di Israele ha vissuto. Questo si chiama Midrash, è una tecnica proprio di narrazione sapienziale, no? Una forma di insegnamento, no? Attraverso un racconto che salda insieme testi dell'Antico Testamento, eventi, situazioni raccontate nell'Antico Testamento con il presente. È una tecnica che Matteo utilizza nel suo Vangelo più di una volta. L'ha già utilizzata nei primi due capitoli, quando narra della nascita e gli episodi dell'infanzia di Gesù. Lui rilegge la vita, la nascita e l'infanzia di Gesù alla luce dell'Antico Testamento, di quello che era accaduto a Mosè, al popolo di Israele, eccetera, no? Episodi dell'Antico Testamento che ricalcano, si ricompongono nella vita di Gesù, e lo fa di nuovo qui. Quindi è lui che ci dà la tecnica per entrare in questo testo, è lo stesso Matteo, perché per entrare in questo testo dobbiamo appunto andare all'Antico Testamento, presuppone Matteo scrivendo che chi legge sappia quello che è già accaduto al popolo di Israele. Quindi anche noi rinvertiamoci un pochino, dovremmo andare a leggere, no, i testi corrispondenti. Ecco, ve li cito, ma non andiamo a leggere perché sarebbe un po' troppo lungo, ma sono testi che conosciamo benissimo. Perché il primo, il pane, fa che questo, no, pietre diventino pane. Quale tentazione si richiama? Si rifà la manna, quando erano appunto senza pane, e incominciano a lamentarsi con Mosè e con il Signore: fossimo rimasti in Egitto, dove mangiavamo cipolle in abbondanza, pane, cipolle e carne. Ecco, rimpiangono l'Egitto, rimpiangono la schiavitù. Era meglio quando eravamo schiavi. Il prezzo della libertà è quello. E loro rimpiangono quando erano schiavi, perché almeno mangiavano, avevano la pancia piena. Bella soddisfazione. No? La prima tentazione è il rapporto con le cose. Vi accorgete che stiamo ripercorrendo di nuovo queste tre tentazioni, ripercorrono le tre dimensioni di cui avevamo parlato. Al contrario, però, cominciando dall'ultima, il digiuno. Anzi, veramente questo testo viene dopo, prima, quindi diciamo che, però, ripeto, invertito. Si comincia dal rapporto con le cose, mentre lì l'elemosina, preghiera, digiuno era l'ultimo, il rapporto con le cose. Appunto, Gesù ha digiunato 40 giorni e 40 notti, e proprio lì arriva Satana, dice: beh, adesso hai digiunato, no, se sei figlio di Dio, il Signore ti deve dare. Al popolo diede, al popolo di Israele, perché il popolo di Israele era caduto nella tentazione, è caduto, non ha resistito, era debole, e Dio per salvarlo gli dà la manna. Quanta pazienza, no? Gesù invece resiste alla tentazione, eppure ne aveva, tra virgolette, tutto il diritto. Dopo 40 giorni di digiuno, beh, poteva pure avere il diritto, lui dice: beh, un po' di pane ci sta. No. No. 40 giorni sono anche simbolici. Ovviamente i 40 giorni, ancora una volta, sono un segnale di Matteo per ricordarci che cosa? I 40 anni del popolo di Israele, è evidente, non l'ho detto ma era evidentissimo, no? Cioè, penso che sia abbastanza evidente, no? Appunto, tutto ci riporta a quell'episodio, il rapporto con le cose, che mettiamo prima del Signore. E quando non l'abbiamo, allora il Signore non ci vuole bene. Se sei figlio di Dio, vedete, la tentazione del maligno gioca proprio su quel se sei figlio di Dio. Vedete, siamo sempre riportati lì. Nel testo del capitolo 6 è richiamato attraverso il Padre, quel richiamo al Padre, il Padre, il Padre. Qui Satana, appunto, si rifà proprio a questo. Attenzione, la tentazione parte da una dimensione positiva. Perché se tu sei figlio, allora il Padre ti deve dare questo. Quindi come un diritto che il figlio accampa, perché, no? Appunto, ne ha diritto. Ha diritto al pane. E allora quel pane diventa una cosa importante. E Gesù risponde col testo del Deuteronomio, che appunto commenta, sta commentando stesso il libro del Deuteronomio, è una rilettura, come Deuteronomio, seconda legge, rilegge i primi quattro libri. Lo sapete, no? Il libro del Deuteronomio è una raccolta, viene presentato come dei discorsi di Mosè prima di entrare nella terra promessa. Ultime raccomandazioni. E appunto Mosè ricorda quello che è avvenuto e gli fa capire al popolo, dice appunto, questo è avvenuto, il Signore vi ha dato quel pane, ma per farvi capire che non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Che è più importante quello che Dio è e dona di sé. E qui, appunto, ripeto, siamo di nuovo rimessi di fronte al modo in cui viviamo il rapporto con le cose. La tentazione del possesso, dell'avere, e dell'avere, dell'avere, questo, quello, perché senza questo, quello non siamo felici. Come se la felicità dipendesse, o la realizzazione della nostra vita dipendesse da quello che abbiamo. E riponessimo in questo la nostra fiducia. E anche Dio dovrebbe essere a servizio di questo. Ma non è questo il posto di Dio. Ci ricorda Gesù. Il figlio mette il padre al primo posto. Poi le cose. E stabilire un ordine, quello che appunto il popolo di Israele non riuscì a fare. Seconda tentazione, il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio, città santa, punto più alto del tempio. Siamo legati alle cose sante, a Dio. Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti. Ai suoi angeli darò ordine. Cita un testo della scrittura. Vedete com'è positivo, no? La tentazione è positiva. Ti cita pure la scrittura, ti dice, ecco, se tu sei figlio, non aver paura, buttati giù. Il Signore dovrà venirti incontro, l'ha scritto pure, l'ha detto. Questa tentazione a cui Gesù risponde con un altro testo del capitolo 6, questa volta, il primo era del capitolo 8, 3, invece questo è del capitolo 6, 16, che richiama un altro episodio, questo testo, perché non dice, non metterà alla prova il Signore Dio tuo, risponde Gesù, sta scritto anche, perché sta scritto quello che dici tu, ma sta scritto anche un'altra cosa, non tenterai il Signore tuo Dio, che è quello che è scritto appunto in Deuteronomio 6,16, e lì è scritto in Deuteronomio richiamando una tentazione in cui misero la prova il Signore. A che si riferisce? A Massa e Meribba. Infatti il luogo si chiamò Massa e Meribba perché ricordava appunto la lotta e la tentazione, la prova, che è mettere alla prova il Signore, no? Letteralmente. Quando chiesero l'acqua, quando non avevano l'acqua, e chiesero appunto a Dio di avere quell'acqua. E lì dice il testo dell'Esodo, Esodo 17, 1-7, capitolo 17, dice che appunto misero la prova a Dio dicendo: è con noi o non è con noi? Come se appunto da quell'acqua dovuta a loro, no, si manifestasse, si capisse se Dio era o non con loro. Cosa tocca questa tentazione? Tocca proprio la fiducia in Dio. Ancora una volta, ecco, se tu sei figlio di Dio, anche questa tentazione incomincia sempre con questa parola, se tu sei figlio di Dio, allora Dio ti deve proteggere sempre e comunque, il senso. E la ricerca dei segni a tutti i costi. Quante persone dicono, ed è vero, molte persone perdono la fede quando non ricevono qualcosa, a loro dire, qualcosa che avevano chiesto a Dio, una guarigione di qualcuno, un caro, no? Molto spesso questo, chiedere la guarigione di una persona, di se stesso, di qualcuno, e non ottenerla, è un segno che Dio non mi vuole bene, che Dio non c'è, o almeno non è con me. Ma è proprio così? Così misuriamo l'amore di Dio? Se risponde o no alle nostre richieste? Vedete che questa seconda tentazione ci riporta alla preghiera. Come preghiamo? Qual è la nostra preghiera? Un chiedere? Solo chiedere a Dio? O un affidarsi? Se affidarsi, come dice Gesù sempre al capitolo 6, ricordate, abbiamo letto, no? Ricordate cosa diceva? Non pensate di essere ascoltati pregando con più parole possibili. Fate vostro se già quello di cui avete bisogno. Se già. E insegna loro il Padre nostro in quel contesto. Ecco. La vera preghiera del figlio è la preghiera del Padre nostro, che glorifica Dio, santifica Dio, gli dà il suo posto e dice: sia fatta la tua volontà. E chiede pure, ma si affida. Invece qui c'è la pretesa, ecco la seconda tentazione. C'è la pretesa che Dio stia dove dico io, che Dio faccia quello che dico io. È lo snaturamento della preghiera e del rapporto con Dio. E quindi il tradire il nostro essere figli non è vivere il essere figli, l'essere figli. Valutiamo il modo in cui viviamo la preghiera e il rapporto con il Signore. Israele nel deserto ha solo avuto pretesa da Dio e non ha saputo riconoscere, dice il libro del Deuteronomio, i doni ricevuti. Allora, ecco, qual è la preghiera che dovrebbe uscire dal nostro cuore? Non tenterai il Signore tuo Dio, non metterlo alla prova, affidati. Ecco, ripeto, dobbiamo leggere i due testi, è bello leggerli in parallelo, perché lì positivamente poi il capitolo 6 Gesù dirà allora come vivere la preghiera. Ma d'altra parte lui stesso ce lo insegna, ce lo mostra. Terza tentazione. Di nuovo il diavolo portò sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, gli disse: tutte queste cose io ti darò gettandoti ai miei piedi, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. I regni del mondo. Cosa rappresenta questo, questa terza tentazione? Gesù risponde con un testo sempre del Deuteronomio 6,13, pochi versetti prima del precedente, 6,13, dove dice: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. E cos'è in gioco qui? Qui è in gioco il rapporto appunto con il potere, i regni della terra saranno tutti tuoi se ti prosterrai a me, se mi adorerai. E quale tentazione sta richiamando? Che appunto anche qui al capitolo 6 del Deuteronomio è richiamata a sua volta, no? Guardando indietro nel libro dell'Esodo, la tentazione, no? Dell'idolatria, quando si fecero il vitello d'oro, no? Perché Mosè tardava a scendere dal monte e loro avevano bisogno di, ecco, un idolo, e si fecero il vitello d'oro. Bisogno di sicurezza, di potere. Ma un Dio fatto con le loro mani. E avete notato che questa terza non incomincia se tu sei figlio di Dio, perché qui Dio non c'è proprio. E cosa tocca questo? Il potere cosa va a intaccare? Certo, appunto, sicuramente anche il rapporto con Dio. Dio scompare, ma più profondamente poi va a toccare e a insidiare il rapporto con il prossimo, i regni della terra. E dove appunto c'è qualcuno che comanda, c'è qualcuno che è adorato e qualcuno che sta appresso. È snaturato il vissuto umano qui, i rapporti umani, che diventano rapporti di potere, la legge del più forte. Chi è più forte? Comanda, sta sopra. E a sua volta deve stare sotto qualcuno. Poi alla fine il testo fa capire in un modo non tanto nascosto che al vertice c'è Satana, c'è il maligno. Lo si ritrova spesso nella Bibbia questo. Il potere è dato a Satana, anche nel Vangelo di Giovanni, e anche in altri testi, ripeto, del Nuovo Testamento e Antico Testamento. Il potere di questa terra è messo nelle mani di Satana. Caspita. Per cui chi... attenzione, i capi di questa terra, i capi non politici, sono i più tentati di tutti. Ci sono stati pure santi, un Lapira, no? E qualcun altro, cioè sono stati pure. Ma appunto, lì si gioca la tentazione più grave, più pesante, perché comandare a qualunque livello, non solo politico, in un'azienda, in una famiglia, dappertutto. Comandare può far generare una logica di potere tremenda e non di servizio, come dovrebbe essere, dove fa dimenticare il ruolo dell'altro, il posto dell'altro, la persona prima di tutto, per mettere al centro se stesso, la propria volontà, il proprio punto di vista, i propri schemi. È il più pericoloso di tutti, e questo riguarda il rapporto col prossimo. È il contrario della misericordia, l'elemosina. L'elemosina, che nella sua radice contiene la parola eleon, elemon, che significa appunto misericordia. Cioè, la misericordia è abbassarsi, come dice la parola anche in italiano, non la sua radice. Un cuore che si abbassa sul misero, sulla miseria, sulla debolezza altrui, si abbassa. È il contrario del potere. Il potere invece si esalta su un alto monte. E là non c'è posto nemmeno per Dio, naturalmente. Dio scompare del tutto. O se c'è un idolo, se ci dovesse essere, è un idolo, cioè fatto dalle mani stesse dell'uomo. È usato per questo. Lo sappiamo quante volte la politica ha usato la religione, purtroppo. E allora, attenzione su questo. È una chiave anche per noi, naturalmente. Perché, ecco, ognuno di noi deve sentirsi parte anche di questo, non riguarda i politici, riguarda noi questa parola. Parla a noi stasera. Dice a noi come intendiamo la nostra vita nell'attenzione all'altro. È dare attenzione all'altro, è servire l'altro, o è usare l'altro, o almeno tentare di farlo. Il Signore Dio tu adorerai, a Lui solo renderai culto. Vedete, adorare il Signore significa ritrovare realmente quella libertà del cuore che mi permette di vedere nell'altro il fratello, mi fa uscire dalla logica del potere, perché Dio non è potere sull'altro, ma la potenza di Dio sta nell'altro, nel nostro intimo. La potenza di Dio è vera potenza, nel senso che muove, smuove, dà forza, orienta, motiva. Questo è il potere vero. Non quello di chi sta sopra, come ha detto Gesù in un testo del Vangelo, ricordate, no? Di Marco, Matteo, tutti, lo citano tutti quel testo. Non così tra voi. Tra gli uomini funziona così, chi sta sopra comanda, gli altri obbediscono. Non così tra voi, ma chi vuole essere il primo si è servo di tutti. E si impara ad essere servi se si mette Dio al primo posto. Perché non si tratta, essere servi degli altri non significa mettere gli altri sopra se stessi, attenzione. Servire gli altri non significa che io l'altro lo idolatro, no? L'altro lo servo, l'altro lo amo, dono la mia vita, ma lo scelgo io. Nel Signore non mi è imposto da nessuno, non è un'imposizione, non è una forzatura di qualcuno, è una scelta. preghiamo il Signore, ecco, ci metteremo adesso un po' in silenzio, ripensando a queste dimensioni, che sono appunto davvero tre dimensioni che abbracciano tutta la nostra esistenza. Preghiamo il Signore perché ci faccia entrare nel cuore, no? Del rapporto con le cose, con Dio stesso, con gli altri, con la chiave giusta, con la giusta luce che il Signore Gesù ci ha mostrato. Lui che ha vinto dove gli uomini hanno perso. Popolo di Israele, Eva e Adamo, la stessa tentazione, la ritroviamo anche lì. Eva e Adamo compiono quello stesso peccato, sono tentati allo stesso modo. Ecco, quelle tentazioni chiediamo al Signore di poterle vivere e vincere con Lui, e se cadiamo ci dia Lui la forza di rialzarci e di sperare.